Magnetic Media Network presenta Magneticast, il podcast che racconta le nostre persone, le loro passioni, i sogni nel cassetto, le storie di vita e di lavoro. Semplicemente in libertà. Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Questa è la nuova puntata di Magneticast e oggi, c'è da dire, sono un po' emozionato perché mi si è configurato un po' come il nostro maggiore fan, o quantomeno uno di quello di cui avevo contezza, tanto per mutuare uno dei suoi termini. Daniel Gaspani, oggi con noi. Ciao Dani, come stai?
Tutto bene, grazie mille per l'invito. Eccoci qua.
Ma vabbè, ma non potevamo esimerci. Guarda,
aspettavo con ansia l'invito.
Esatto, esatto. Da quando mi hai detto che appunto aspettavi con ansia anche l'uscita delle nuove puntate, che ovviamente ci ha riempito il cuore perché è stato uno dei primi feedback e assolutamente positivo. Siamo stati contentissimi. Ho cercato subito di metterti in scaletta. Poi ci sono stati un po' di reimpasti tra disponibilità, che sappiamo non è sempre facile incastrare le agende, anche se, come ormai sappiamo tutti, praticamente registriamo in pausa pranzo, quindi sono contentissimo, sono emozionato.
Io pure, eccoci qua.
Fantastico. Allora, facciamo così, partiamo subito in tromba. Come sai, bene o male, incominciamo con alcune domande lavorative, quindi... banalmente, da quanto tempo sei in Magnetic Media?
Allora, sono in Magnetic Media dal lontano 1999, quindi è passata qualche era geologica e sono entrato grazie alla presentazione di Marco Vavassori, che già mi aveva presentato l'azienda come fornitore. Compravo i Mac da Magnetic Media, poi ai tempi c'era Tony che stava cercando di allestire un team di sviluppatori. Marco sapeva che mi stava interessando l'argomento perché siamo compaesani, ci conosciamo da tanto tempo e quindi ci ha messo in contatto e quindi ok, ci siamo è iniziato tutto.
Ok, quindi come team di sviluppo, neanche come area tecnica?
Diciamo che il team di sviluppo era un team all'interno dell'area tecnica, quindi diciamo fatte le opportune proporzioni, l'equivalente dello startup di oggi rispetto ai servizi tecnici, quindi una parte dei servizi, quindi dentro i servizi tecnici del 1999 di Magnetic Media si pensò di concepire un gruppo di sviluppo software e io entrai in Magnetic Media con quel mandato, con quello
ok, scopo. Ma tu sapevi sviluppare o come Emanuele? È più gestionale.
Non fammi fare un confronto con Emanuele.
No, non un confronto, solo per sapere se sei entrato per guidare il team, ma non per sviluppare.
No, non sono entrato per guidare, sono entrato come sviluppatore. Ah, okay. Stavo studiando l'argomento come autodidatta, io non ho una formazione, diciamo, come sviluppatore, non ho una formazione tecnica, diciamo, alle spalle, ma stavo studiando come autodidatta e comunque ero libero professionista ai tempi e stavo iniziando a sviluppare i primi siti web dinamici, come si chiamavano un tempo, che erano poi siti diciamo realizzati col PHP, tecnologie oggi non dico obsolete ma insomma superati da altri strati più sofisticati, certo. Avevo iniziato a studiare questa cosa, a realizzare i primi siti per piccoli committenti. Era la fase in cui diciamo posta elettronica e sito internet erano diventati mantra, tutti volevano un sito, tutti volevano posta, si spendevano cifre incredibili per avere un sito, per avere la visibilità su internet. Erano quegli anni, poi esplose la bolla pochi anni dopo e quindi io guardavo in quella direzione. Quella fu la ragione per cui, come dire, si creò la relazione con Magnetic Media e iniziai a lavorare all'interno di Magnetic Media come sviluppatore.
Ok, ma visto che hai toccato l'argomento mi hai un attimino anticipato perché era la prossima domanda che volevo farti, un po' come leggenda, un po' come chiacchiera, un po' si sa, in realtà la formazione, che come hai detto non è tecnica, nasce da tutt'altro ambito.
Assolutamente, assolutamente sì. Diciamo che arrivo da una formazione filosofica, ancorché non sia laureato in filosofia, quindi non ho mai portato a termine gli studi. Grazie anche, o per colpa anche, di Magnetic Media, perché l'ingaggio in Magnetic Media arrivò sugli ultimi esami che stavo per concludere, che poi non ho concluso perché il lavoro mi assorbì per tutta una serie di altre ragioni, ma non ultimo perché a quel punto iniziai a lavorare in maniera seria, full time, non c'è più tempo per concludere l'università. Però ho studiato per 4 anni filosofia e credo che abbiano lasciato un segno a prescindere.
Beh, certo. Dove
a Milano, alla statale di Milano, via Festa del Perdono, e avevo intrapreso la, diciamo, la laurea con Carlo Sini, che è un diciamo, luminare, si trovano, a parte che ha scritto tantissimo, è uno dei principali filosofi italiani.
Sto annuendo, ma in realtà non lo conosco.
Contemporanei, ma trovate, a questo punto di vista, trovate su YouTube delle splendide conferenze divulgative che rappresentano un'eccellente introduzione alla, alla materia, alla filosofia, quindi aiutano ad approcciare l'argomento. Personaggio noto.
Ok, ok, io ho memoria di un episodio, perché anch'io ho fatto la statale, non ero in via Festa del Perdono perché, era una sede distaccata dietro San Babila, in via Passione, ecco adesso mi ricordo, e una o due volte, però mi ricordo questa volta che sono andato appunto nella sede centrale per motivi di iscrizione, devo andare in segreteria, non lo so, e dove c'era la facoltà di filosofia.
Assolutamente.
E mi ricordo che avevo incontrato un gruppetto di persone, uno che aveva il cappello da aviatore con sugli occhiali anche, e un altro vestito in maniera improponibile. E qual era l'immagine dei filosofi o aspiranti?
No, ti sicuro che ci sono anche persone normali, okay, alle lezioni. Non solo quelli vestiti in modo bizzarro.
Ti giuro, questa fotografia in mente ho detto, caspita, ho sbagliato tutto, dovevo fare anch'io filosofia.
E tra l'altro era la laurea che collettava le persone più strane, le persone che non erano decise per altri indirizzi, filosofia sembrava essere un...
E cosa ha portato te invece a fare filosofia?
Indiscutibilmente il fatto che mi sono innamorato della materia in terza liceo, quindi nel primo anno di studi di filosofia al liceo con il professor Persico, ricordo ancora, che in realtà fu capace di far filosofia all'interno delle ore di filosofia, quindi non semplicemente di fare la biografia degli autori, non semplicemente di fare antologia dei testi, ma portò in aula come dire, la discussione filosofica. E mi innamorai e poi già dalla terza avevo deciso in qualche modo dentro di me che una possibile evoluzione sarebbe stata la laurea in filosofia, quindi un approfondimento in quell'ambito, e nulla, così è stato. Non ho più cambiato idea, nonostante tutti mi dicessero una bella in ingegneria, anche dei buoni voti in ambito tecnico, per cui avrei potuto eventualmente anche affrontare altri percorsi, ma segui la passione.
Sì. Io mi ricordo che alle superiori ho fatto un istituto tecnico, ma veramente con pessimi risultati, per diciamo un pessimo studente, ma anche perché non mi interessavano tanto gli argomenti, e nelle mie fasi, c'è stata la fase in cui mi sono avvicinato alla psicologia, la fase in cui mi sono avvicinato alla filosofia, mi ricordo che invece di studiare per magari gli esami all'epoca, i compiti in classe o quello che erano, mi leggevo, non lo so, Hegel piuttosto che Platone, piuttosto che Socrate, ma in maniera totalmente autodidatta, già è esagerarla forse, proprio è... E li passavo così le mie giornate. Poi ovviamente i miei voti erano un disastro, però nelle conversazioni mi divertivo, e nelle conversazioni facevo un figurone per questo. Però bello, mi aveva affascinato un sacco. Un po' oggi ti chiedo un po' questo parere, un po' la fisica quantistica ha preso il posto della filosofia. Cambiamo argomento.
Però posso provare a diciamo ad argomentare dicendo che forse la fisica quantistica, non diversamente della filosofia, ci costringe a uscire da certi schemi di pensiero, a ripensare gli schemi del pensiero. Se ho inteso correttamente, la fisica quantistica mette in discussione alcuni elementi dell'intuizione, del senso comune.
Esatto.
In questo senso vedo un parallelismo con la filosofia.
Fase di fisica teorica e quantistica, figura.
È uno dei miei obiettivi. Prima di morire vorrei capire la fisica quantistica.
Ma guarda, ci sono dei testi di divulgazione.
Perché veramente lo trovo affascinante, ma non ci ho capito assolutamente niente dalle quattro righe che mi è capitato di leggere in testi divulgativi.
Guarda, il mio problema più che altro è ricordarmeli poi, perché intanto che li leggi magari sì, cioè, ci arrivi con un po' di difficoltà, lo capisci. È che poi, vabbè, poi abbiamo Bertani in realtà, se non mi sbaglio, che è laureato.
Sì, ma secondo me ci può fare qualche ripetizione, può renderla digeribile.
Esatto. Allora, tornando però a bomba su quelle che sono le domande del lavoro, quindi tornando nell'ambito... tu mi sembra che fare in prima persona con clienti dalle mille esigenze, quindi cercare di supervisionare un po' tanti aspetti, appunto come dicevamo, dell'area tecnica. Quali sono le più grandi difficoltà nel tuo lavoro?
Le più grandi difficoltà forse è trovare un equilibrio tra le diverse spinte. forse lo potranno dire tutti, ma io mi sento in qualche modo punto di unione tra diversi reparti e tra diverse spinte, quindi da una parte il commerciale, dall'altro come interlocutore il cliente, vi sono gli altri reparti a supporto dell'azienda, vi sono chiaramente i colleghi con cui collaboro più direttamente, quindi i tecnici, il contact center, e ognuno porta la propria esigenza in modo accorato e a volte anche da parte dei clienti in modo molto, come dire, spinto, per così dire, e trovare in qualche modo un equilibrio. A volte si tratta di essere accomodanti, a volte si tratta di essere un po' più rigidi, è una cosa diciamo estremamente complicata, quindi galleggiare su questa piattaforma che non è mai completamente stabile, e da questa ricavare delle opportunità, perché il tema è che diciamo siamo qui per far business e siamo qui per portare fatturato,
certo.
Portare fatturato direbbe,
certo. direbbe ma anche per macinare chilometri, perché io l'immagine di te in ufficio che cammini tutto il giorno con gli AirPods al telefono, che a volte non capisco mai se sta al telefono ti posso salutare piuttosto che no.
Sì, in realtà ho scoperto che il ritmo del cammino aiuta a pensare, quindi parlare mentre cammino mi aiuta ad argomentare. Per cui sì, lo faccio, so che mi prende per il culo perché
no,
faccio.
Non è vero, non è vero.
Circola anche un video di Biffi che
sì,
mi filmava ai tempi quando c'era quella specie di struttura circolare al primo piano, e quindi c'era una specie di circuito, mi filmava che passavo e mi prendeva il tempo. però il motivo è questo, credo di aver disturbato decine e decine di persone.
No, guarda, sul disturbare che un mes fondi una porta aperta, perché oltre ad avere un tono fastidioso, non cammino quanto te, anche se comunque soddisfo i miei parametri, esatto,
che così era,
esatto, perché anche io cammino quando parlo. Però e invece le cose più preziose che ti ha insegnato il tuo lavoro?
Di nuovo insisto sull'equilibrio.
Okay.
Insisto sull'equilibrio, nel senso che mi ha aiutato per così dire a smussare certe come dire, un atteggiamento, se vogliamo, oltranzista. Io nasco come tecnico, dopo tutto professionalmente, quindi il tecnico è la persona che ti dice che quel prodotto è il prodotto giusto per te, se ne prendi un altro prodotto sbagliato e non. Però dall'altra parte abbiamo commerciale e cliente che ci dicono che non hanno il budget per comprare quella cosa, quindi è come dire, credo di aver imparato nel tempo a cercare, non dico a trovare, un punto di equilibrio tra le diverse spinte. Questo mi ha fatto crescere, credo, mi ha dato maturità.
Ah, certo.
questo esercizio,
certo. Allora, domandona questa, quindi per un po' prenditela con Jessica. Ma parliamo di futuro.
Sì.
Da uomo con metà anima tecnica e metà umanistica, quali sono le sfide, quindi le opportunità che dovremmo affrontare nei prossimi anni, sia nel mondo del lavoro che fuori? Sento un po' Marzullo in questo momento.
Indiscutibilmente, come azienda intendo dire, come nostra diciamo presenza di uomini nel mondo, io credo l'immigrazione. L'immigrazione è una delle più grandi, oggi forse dei più grandi problemi, vissuto come problema, ma una delle più grandi opportunità che noi abbiamo. Credo che non la stiamo sfruttando in maniera intelligente, quindi una reale integrazione dell'immigrato nel tessuto lavorativo, nel tessuto sociale, io credo che sia uno dei filoni che vedremo, se si è coltivato bene, che vedremo esplodere in senso positivo.
Ok, mi è stupito, pensavo tutt'altro, dagli scenari.
No, se ti aspettavi risposte relative alla tecnologia, sono abbastanza agnostico rispetto alla tecnologia.
No.
Va bene, mi piace, sicuramente arriverà l'intelligenza artificiale, vatte la pesca, ma mi interessa fino a un certo punto, mi interessa invece, diciamo, la qualità di vita, il fatto che le persone possano come dire, raggiungere i propri obiettivi, e la tecnologia può aiutare a farlo, ma non è tutto.
Ma no, certo. Non ho mai approfondito il tema dell'immigrazione, a parte leggere al di là delle notizie ovviamente o delle posizioni politiche decisamente contrastanti.
Tra l'altro, scusa, espando la riflessione sull'immigrazione, in realtà sono i nostri clienti di domani. Io vedo negli immigrati di oggi quello che hanno fatto i nostri genitori nel dopoguerra,
certo.
Che lavorando sodo hanno risparmiato e si sono potuti permettere una vita di agio. Sono esattamente il nostro cliente di domani, quello che avrà benessere e che comprerà i nostri servizi, quindi in realtà è anche un bacino a cui offrire diciamo prodotti e servizi splendido dal mio punto di vista. L'immigrato non può permettersi di non lavorare, deve fare l'impossibile per integrarsi, questa è la mia visione.
Certo, ma secondo te ci troveremo anche ancora noi nella condizione di emigrare?
Bella domanda. Qualcuno sì, al momento vedo che lo fanno i più intraprendenti, quelli che ritengono di non accettare la sfida del paese Italia. Io credo che ci siano tutte le condizioni per restare e fare bene in Italia. Dopodiché rispetto chi sceglie di cercare fortuna all'estero, dove ha maggiori opportunità e quant'altro, ma credo che sia dignitoso anche stare in Italia a fare la partita qua. Ci sono delle buone opportunità anche qua, non c'è bisogno di...
Sei un politico, hai i miei voti alle prossime elezioni. Ti candidassi e avresti i miei voti. Rieccoci sulle 36 domande per innamorarsi della nostra editrice. Se potessi svegliarti domani con una particolare qualità, quale sceglieresti? Abbiamo appurato che i superpoteri sono fuori dallo spettro di scelta.
La saggezza.
Beh sì, da un filosofo o mezzo filosofo, giusto, ce lo potevamo aspettare.
Tutto il resto è interessante, ma non basta. La saggezza, di nuovo, l'equilibrio di cui parlavo prima, che è un po'...
Sta facendo un'immagine di monaco zen nella mia testa.
No, sono molto meno zen di quanto magari non traspaia da queste parole, ma l'idea della...
L'anima un po' sì.
Vabbè, sì.
Un po' l'anima sì. Ok, hobby, passioni.
Allora, beh, sicuramente almeno due. Da una parte lo sport, amo gli sport di endurance, così detti, quindi possono essere...
Anche te maratoneta? Me ne sto già andando, se sei anche te maratoneta me ne sto andando.
No, magari in futuro, ma sicuramente, come dire, mi do da fare con la corsa. Sicuramente sì, e poi nel tempo libero la lettura, che può essere dal classico browsing degli articoli interessanti in internet, ma anche un po' di, diciamo, letteratura moderna e contemporanea. Mi piacciono i romanzi, quindi ho anche un po'.
Autore preferito?
Milan Kundera. L'autore del
Sostenibile generazione
dell'essere, che by the way non è il miglior romanzo secondo me che abbia scritto, ce ne sono anche di più, come dire, di più delicati, di più sottili, per così dire, ma è sicuramente un eccellente romanzo. Un autore a cui sono tornato tardi, l'avevo conosciuto ai tempi del liceo, appunto, dove mi fu propinato l'insostenibile leggerezza dell'essere, e non lo capì assolutamente, quindi ci sono ricapitato, perché mi è rimasto il volume del liceo, e mi sono innamorato quando sono tornato, più o meno 35 anni, adesso non ricordo, credo di averlo riletto una ventina di volte. Io vado in vacanza, me lo porto, me lo
addirittura?
Sì, assolutamente, è un romanzo che mi affascina, che tutte le volte leggo, gusto e dimentico, quindi se mi chiedi cosa succede, raccontare, ma è troppo bello, me lo godo nel momento in cui...
No, è fantastico.
Lo leggo. È una peculiarità di questo.
Beh, puoi anche risparmiare sull'acquisto dei libri, te ne bastano 10, la rotazione te li leggi, tanto... Però sì, questa cosa qui un po' me ne vergogno, ma perché pensavo di essere una parte di una minoranza. Io li leggo i libri, mi piacciono un sacco, ma poi me li dimentico, tipo anche l'insostenibile.
È una rarità, nel senso che non sono abituato a rileggere i libri, anzi forse è l'unico autore di cui ho riletto più volte le stesse opere, proprio perché mi è andato qualcosa, ma nel momento in cui le leggo non sono tornato a dire, pur sapendo esattamente cosa contiene, mi piace rileggere per come scrive, per come dipinge i personaggi, per le dinamiche che mette in campo.
Sì, ma sono d'accordo, anch'io non ho mai riletto in realtà nessun libro, forse non avevo incominciato a rileggerne uno. Ma una cosa che ma anche i film, per dirti, c'è stato un lunghissimo periodo in cui se vedevo un film non lo riguardavo, una serie TV non la riguardavo. Mi è successo invece solamente, che adesso sembra una cavolata, però con Elementary, la serie TV dove c'è Lucy Liu che fa Watson e non mi ricordo il nome dell'ex marito dell'ex moglie di Brad Pitt, come si chiama? Angelina Jolie, esattamente, che è una rivisitazione di Sherlock Holmes a New York. È un crime molto leggero, ma io lo adoro, cioè lo posso riguardare mille volte e... ovviamente non mi ricordo le puntate, perché anche lì c'è poco impegno, ed è l'unica cosa che riguardo sempre con molto piacere.
Ho fatto qualcosa del genere anche con i film, quindi ho un catalogo appena appena più vasto di film che riguardo, che ho riguardato. Sui film, il catalogo è un po' più vasto dei film.
Tipo?
Sicuramente Apollo 13, per me okay. è stato un film di grande ispirazione. Braveheart, altro film di grande sì. ispirazione. E poi, indiscutibilmente, Amici miei.
Ok, no, con i film un po' anche per colpa mi viene a dire mio figlio, gli Harry Potter li ho visti alla nausea, però vabbè, quello era un dazio da pagare.
Ma perché, esatto, te li impone il figlio, questo esatto. altro discorso.
Ho iniziato anche ad apprezzare, mi sono piaciuti un sacco, poi adesso basta, perché li ho visti poi tra lockdown, mica lockdown, quando eravamo in casa, tutto il catalogo, l'abbiamo rivisti non so quante volte, però quello assolutamente. L'ultimo libro che hai letto?
Madonna, il titolo non lo ricordo, era una monografia relativa ai modelli organizzativi. Quindi okay. in qualche modo è stato un approfondimento personale legato ad alcuni argomenti che stiamo sviluppando in azienda negli ultimi mesi, quindi modelli organizzativi alternativi rispetto a quelli classici e piramidali. C'è una letteratura sterminata
sì.
al riguardo, e leggo anche monografie di questo tipo, tipicamente di autori stranieri, che sono quasi tutti anglosassoni.
Sì.
A volte leggo in lingua, ne approfitto e esercito un pezzettino la lettura dell'inglese, ma i più recenti sono in quell'area.
Ah, ok. Audiolibri? Kindle? O libri di carta?
Libri di carta, assolutamente. Okay. Audio, ascolto i podcast. Ho qualche canale, il vostro, che ovviamente adesso mi compare tutti i venerdì mattina, perché lo ascolto venendo al lavoro in ufficio, e quindi mi compare il venerdì mattina.
Fantastico. Siamo evoluti tecnologicamente.
Per me è stato un ulteriore sì. come dire, motivo di innamorarmi della vostra iniziativa.
Oh, divento rosso. Ok, dai, come sempre, alla fine ti chiediamo un regalo, un qualcosa che ti senti di condividere, qualcosa che ti identifica, che può essere un libro, un viaggio, una ricetta, qualsiasi cosa, un pensiero filosofico.
Vado per il pensiero filosofico, visto che abbiamo toccato
il
mio motto preferito, che però poi non ti spiego, divieni ciò che sei.
No, perché non me lo spieghi? Ma non sono così intelligente.
Così andate ad informarvi chi l'ha detto e qual è il significato di questo.
Ok, ce lo appuntiamo, poi sono curioso. Grazie mille Daniel.
Grazie a voi per l'invito.
Grazie mille, è stato bellissimo averti qua. Con tutti gli altri ci ritroviamo, e anche con te però in realtà, alla prossima puntata. Ciao a tutti, a presto. Magneticast è una produzione Magnetic Media Network. La cura editoriale è di Jessica Barcella e Michael Gervini. L'editing e il sound design sono di Marco Vavassori.